Settima domenica del tempo ordinario, dall'Evangelo di Matteo, dal capitolo 5, ascoltiamo i versetti 38-48.
Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu polgili anche l'altra. E a chi vuole portarti il tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Dal libro del Levitico, capitolo 19, i versetti 1, 2, 17 e 18.
Il Signore parlò a Mosè e disse, parla a tutta la comunità degli Israeliti, dicendo loro, siete santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimproverà apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serverai. Rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, i versetti 16-23.
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto, infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro. Tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Invochiamo su di noi la forza dello Spirito Santo affinché la sua sapienza dimori in noi, apra il nostro cuore alla comprensione della parola e a viverla ogni giorno. Amen. Un saluto a voi, così come salutiamo quanti attraverso la rete ci seguono, attraverso la radio della Divina Misericordia. Domenica settima del tempo ordinario. Siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. All'interno di quella che possiamo chiamare l'economia della salvezza, c'è stato sempre un tentativo di dialogo a partire dal comandamento di Dio, il dialogo fra gli uomini, prima che Gesù poi lo affermasse con decisione. Ma la reciprocità umana arriva a porsi soltanto in termini di logica matematica. L'espressione occhio per occhio, dente per dente, ha un colpo, una risposta. In questa economia però si parla di prossimo, ma la comprensione era di qualcuno che ci è vicino, con cui si ha qualche affinità. C'è una reciprocità di rapporto. Alla fine poi uno del proprio popolo, della propria gente. Comunque, questo era già un inizio, un primo passo in quel cammino di sequela di Dio, una conversione dalla mentalità di Caino, di Lamech, ricordate quando dice che per un graffio uccido. Al massimo la non violenza era verso il fratello, purché questi desistesse dal dare fastidio, dal creare problemi. Ma anche questa reciprocità si rivela incompleta e in ultima analisi anche illusoria. Un amore che è limitato dal raggio che è dato dalla prossimità dell'altro, un amore che crea privilegi, separazioni, inevitabilmente degenera poi in quelle che chiamiamo casta, no? Già i profeti avevano intuito questo problema e ne avevano anticipato la rivoluzione che era per l'orecchio dei contemporanei certamente per alcuni una speranza, per altri una sorta di catastrofe quasi. L'amore aperto a tutti, questo è l'invito, la meta verso cui i profeti hanno operato con l'annuncio. In questa situazione dunque, ma ancora oggi per noi, Gesù arriva con un ma che rovescia tutte le bilance. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Oggi continua quella contrapposizione che già domenica scorsa abbiamo visto. Ma come la volta scorsa, la contrapposizione è apparente in quanto Gesù in sostanza ci mostra la cattiva comprensione, la nostra incapacità di cogliere il messaggio evangelico. E allora in un linguaggio che la gente che stava ad ascoltare Gesù poteva comprendere, Gesù esemplifica concretamente, in modo che le orecchie dei suoi uditori avessero comprensione, immediata significatività di tutta l'urgenza poi che vi è nell'invito di Gesù. Ancora oggi risuona nuovo, inconsueto, forse anche imbarazzante l'annunzio di Gesù. Anche oggi gli uomini considerano prossimi quelli che la pensano come loro. con cui c'è un rapporto di sangue, di appartenenza, ma anche una prossimità a Gesù, alla sua parola, che ancora non si rende percepibile come gesto di salvezza. La parola di Gesù non è ancora vista nella sua capacità di trasformare, perché non è accolta, è rifiutata, anche da coloro che si dicono prossimi a Gesù. Signore, Signore. Dio è infatti il primo e fondamentale prossimo dell'uomo ed è all'origine di ogni creatività, di quella prossimità interumana. Il prossimo dunque non è colui che è vicino, che ci è pari, ma colui che noi avviciniamo, che noi scopriamo come nostro pari, anzi, che noi creiamo come amico, come fratello. Ed è in questo stesso movimento che a nostra volta noi siamo ricreati come uomini vivi, nuovi. Ma lasciamoci guidare ancora dall'eucologia. L'antifona d'ingresso. Confido, Signore, nella tua misericordia, gioisca il mio cuore nella tua salvezza, canti al Signore che mi ha beneficato. Salmo 12, versetto 6. Il salmista canta la lode al Signore, l'azione di grazia di Dio che è sempre largo, magnanimo nel donare i suoi beni. Ma anche noi, come il salmista, oggi speriamo sempre nella divina misericordia affinché la nostra esistenza esulti in quella salvezza di cui Dio è ricco. Il canto all'Evangelo, tratto dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 5, chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Beh, questo versetto diventa davvero chiave di lettura della pagina evangelica, ponendo in rapporto quella custodia della parola divina che con la carità divina deve risiedere in tutti i discepoli. E questa custodia, questa accoglienza nella fede a Dio e nell'amore ai fratelli. In questo la carità è completa. La fonte immacolata è dunque la parola, è Dio che ci unisce a sé e con il prossimo. Come già altre volte abbiamo detto, l'Evangelo, la prima lettura, il Salmo sono spesso saldamente legati insieme e per comprendere il messaggio che la liturgia, il lezionario vuole sottolineare, occorre esaminarli oltre che nel contesto singolo, anche in quello che potremmo definire d'insieme, in relazione fra di loro. Questi testi ci aiutano a cogliere il messaggio della parola proclamata nella celebrazione. Domenica scorsa, ricordate, l'Evangelo era stato un invito a quella apertura del cuore che è di Dio. E il brano nostro, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, fa coppia, inclusione con il secondo versetto della prima lettura. Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. Dentro dunque questa inclusione vi è la spiegazione di cosa è la perfezione e la santità di Dio. Lo stesso Dio misericordioso, clemente, provvidente, abbiamo detto, è all'origine del rapporto di salvezza non soltanto di Israele, ma di questi in relazione con tutti gli uomini, quindi tra ciascuno di noi. Il salmista poi rincara la dose, potremmo dire. Dio è buono, pietoso, lento all'ira, grande nell'amore. È questo che noi dobbiamo imitare. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le nostre malattie, come un padre ha pietà dei suoi figli. Ma riprendiamo adesso con qualche indicazione la prima lettura. Il libro del Levitico, i capitoli 17 e 26, a cui centro troviamo il nostro capitolo 19, è detto dai critici il blocco della legge di santità, un insieme di prescrizioni che regolano la pratica della vita del popolo di Israele, in riferimento al culto, alla vita coniugale, la morale, ancora il culto, il sacerdozio, la partecipazione al convito sacro, le feste annuali, altri riti complementari, l'impegno per estirpare la bestemmia, limitare la vendetta, per raggiungere quel culmine della santità, che poi è la carità che si esprime in quel anno giubilare in tutte le sue articolazioni. Un buon proposito che purtroppo non è mai stato applicato. Ancora oggi non siamo capaci di annullare niente, anzi, ricordo ancora quando Giovanni Paolo II chiese di annullare non il debito dei paesi del cosiddetto terzo mondo, ma gli interessi su quel debito, anche lì non ci fu nulla da fare. Di fronte al potere economico, no? La parola sembra non scalfire questi interessi. Il capitolo 19 dunque è al centro di questa imponente legislazione che ha come obiettivo la santità del popolo. Io, il Signore Dio vostro, da Dio proviene questa parola di santità, un vero e proprio decalogo della carità. Vi ritroviamo infatti ben 10 precetti. Come non pensare al riferimento, no? all'altro decalogo, quello famoso di Mosè. Siate santi. E il motivo della santità è quella stessa del Signore, è la sua santità, che il Levitico si preoccupa di spiegare e tratta ampiamente nei lunghi capitoli che costituiscono, no, questo imponente gruppo delle leggi di santità. La santità indica l'allontanamento di ogni forma di impurità che possa limitare la trasparenza della vita, impurità che non vi è in Dio, ma che purtroppo degli uomini è normale. Trasparenza è anche comunicazione della divina bontà. La santità divina, infatti, è massimamente comunicabile e di fatto comunicata proprio nella bontà divina. Dovremmo avere sotto gli occhi l'intero testo, dove si parla di tutti gli aspetti della vita. La liturgia ce ne propone soltanto alcuni versetti e dunque dobbiamo un po' sottostare a questo invito. Ricordiamo come il versetto 17: non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Non sparlare del prossimo, non odiare il fratello. Siamo anche in quei termini di correzione fraterna, perché noi stessi non ci possiamo caricare della colpa degli altri. E poi il decalogo della carità, il versetto 18. Non devi vendicarti, se possiamo fare una sintesi. Altre volte nella scrittura, nell'Antico Testamento, ricorreva questo invito, che diventerà poi una costante nei libri del Nuovo Testamento. Pensiamo a Paolo nella lettera ai Romani, alla lettera agli Ebrei, capitolo 10. Se la vendetta è giustizia, questa deve essere lasciata al Signore, perché Lui è l'unico giusto, l'unico giudice. Ricordate l'espressione di Davide: meglio cadere nelle mani di Dio che in quella degli uomini. A me la vendetta, la ricompensa, il Levitico invita anche a non conservare neppure il rancore contro i fratelli. Ama il prossimo tuo come te stesso, dice il Signore. Ama il prossimo tuo. Qui davvero si raggiunge il culmine della rivelazione divina, e questo culmine viene raccolto nell'Evangelo, rendendolo totalizzante, normale e dunque obbligante per tutti coloro che vogliono essere discepoli del Signore. Negli appunti poi troverete le citazioni che vi aiutano in questo percorso di crescita, di comprensione dell'amore del prossimo a cui Dio ci chiama. Aggiungo soltanto l'invito del Salmo responsoriale. Questo inno, il Salmo 102, che canta quell'amore divino di Dio per gli uomini, per quanti temono il Signore. E il nostro canto diventa un intercalare che ricorda la bontà del Signore, la grandezza del suo amore. Qual è il disegno divino? Quello appunto di un amore che vuole salvare tutti gli uomini. Gli inviti sono molteplici. Innanzitutto una benedizione posta all'inizio e alla fine. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore è benedetto, dunque, in tutto l'intero componimento, a motivo della sua persona, delle sue opere. E persona, opere, titoli, sono per intero bontà e misericordia. Un invito che l'orante rivolge a se stesso, alla sua persona. Egli si invita a benedire il nome del Signore, a non dimenticare i suoi benefici. Ricorda il perdono che guarisce, che circonda ogni uomo come ha circondato lui. Il Signore compie cose giuste. Lascio a voi approfondire questo stupendo salmo. Il Signore mostri ancora a noi la sua tenerezza come padre verso i suoi figli. Ritornando al nostro brano evangelico, il contesto è ancora quello del discorso delle beatitudini o discorso della montagna. Siamo al cuore di quella che è la fede cristiana, l'amore verso i nemici. È il cuore, ma è anche uno dei punti meno accolti, accettati dagli uomini. Anzi, spesso si pone l'invito all'odio verso i nemici. Questa è la regola di vita che viene proposta. E oggi sembra accentuarsi ancora di più. Odio che arriva anche alla possibilità di uno sterminio se l'altro non si converte, ma non alla sapienza, alla forza dell'odio. La parola del Signore dunque oggi viene ancora proclamata e forse ancora disattesa. Matteo continua in quella presentazione in forma antitetica costruendo contrapposizioni. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico. E dunque da una parte la legge del taglione, citata, ricordiamo, Esodo 21-24, così come Levitico 24-20, Deuteronomio 19-21, è il comandamento dell'amore del prossimo. Ricordiamo che l'antitesi, probabilmente un espediente per tenere desta l'attenzione degli ascoltatori, non deve essere in riferimento, visto in riferimento alla legge, ma all'interpretazione, certamente riduttiva, se non addirittura errata, che ne veniva data. Nella prima lettura compare il comando amate il vostro prossimo e abbiamo anticipato il significato di prossimo, quello che sta vicino a noi, quello con cui siamo in relazione, no? Del nostro sangue, della nostra casa, del nostro villaggio, della nostra città, al più arriviamo alla nazione, no? Sì, pure, insomma. Manca la parte odiate i vostri nemici. Un'aggiunta non biblica, tuttavia presente in alcuni testi di Qumran, l'odio verso i nemici. Ricordiamo che Gesù ha detto che è venuto a compiere, non ad abolire la legge. E il discorso di Gesù si è mostrato esigente e deve essere preso sul serio. In quella ricerca delle modalità di applicazione nella nostra vita. Perché ancora oggi la risposta cristiana è diversa da quella che il Signore chiede. Anche se la situazione storica è diversa, può avere, certamente ha delle differenze con quella in cui Gesù sta vivendo e sta parlando, no? Noi comunque continuamente siamo lontani e dobbiamo cercare il suo amore, la sua grazia che doni alla nostra fede nuovo vigore, nuova energia. Le antitesi di domenica scorsa esaminavano i comandamenti del Decalogo: non dire falsa testimonianza, non uccidere, non desiderare, ricordate? Mentre oggi si ragiona su quei precetti più ampi che vanno alla radice di quelle relazioni interpersonali. Sono importanti, tanto che Gesù sente la necessità di aggiungere delle esemplificazioni. Come si reagisce, per esempio, al male, simboleggiato da quello schiaffo, ritenuto altamente ingiurioso? E poi, continuando, la condizione dell'amore. Amerai il tuo prossimo. E poi la conclusione, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste, che chiude ma diventa chiave di lettura di tutto ciò che è stato detto fino a quel momento. Ma andiamo con ordine. I versetti 38-39. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia, tu porgi anche l'altra. La legge del taglione, quella che noi conosciamo, occhio per occhio, dente per dente. Ora, taglione non è una parola biblica, deriva dal tardo latino talio, talionis, e dunque lo ius talionis, cioè il diritto di infliggere un'offesa tale, uguale a quella che si è ricevuta. È il termine, forse anche per la polemica che ne fa Gesù, ma anche per quella interpretazione superficiale, era diventata sinonimo di ritorsione, con un'impressione molto negativa. Occhio per occhio noi non lo diciamo in senso, no, di una bella cosa. È una risposta violenta, innanzitutto, no? E senza ignorare il superamento che Cristo propone, dobbiamo almeno comprendere e ridimensionare quel giudizio negativo e dare il giusto valore a questa norma antico-testamentaria. Innanzitutto, taglione non è un taglio grosso, eh? Quindi noi spesso diciamo che il diritto, no? al taglio, a restituire, non è superiore a quello che si è ricevuto. E questo, guardate, era una cosa, è importante, molto grande, perché al di là della brutalità dell'espressione, no? Il taglione ha in sé il concetto di quella giustizia distributiva, occhio per occhio, dente per dente, è una norma restrittiva e a suo modo anche benefica. Innanzitutto, la vendetta non era illimitata. Ricordiamo quel canto di Lamech, Genesi 4, 23, 24, no? Ricordiamo anche la vendetta senza limiti per minuzie, no? Per un graffio. Lamech uccide, si vendica senza limiti. Pensate al perdono 7 volte di Pietro, Matteo 18. Pensate, se Lamech ci può sembrare lontano, i patriarchi Simone e Levi, i Leviti, quelli addetti al Tempio, discendono da Levi. Levi, insieme a Simeone, non riesce a perdonare l'offesa fatta alla sorella Dina. Nei 12 fratelli c'era una sorella. Questa sorella viene presa per moglie, come accadeva all'epoca, da uno straniero, un nobile figlio di re di una città. Ma avete quella classica immagine dell'uomo del Neolitico che con la clava prende la donna per i capelli e la porta, no, nella grotta? Ecco, in un certo senso era così. Quando l'uomo voleva una donna, poteva anche chiederla, o molto più la prendeva e la portava con sé. Poi trovava un accordo con la famiglia di lei. L'accordo si trova, Simone e Levi non mandano giù la questione. Leggetevi il testo, io vi faccio capitolo 34, i versetti 25-31, che cosa accade? Dice, va bene, tu puoi sposare nostra sorella, però siete incirconcisi, dovete circoncidervi. Ora, circoncidersi in età adulta è un po' più complicato che farlo da, infanti, no? Da piccoli. Ci sono febbri, eccetera. Quindi immaginate questi uomini in preda alla febbre, no? Vengono attaccati e uccisi da Simeone, Levi e i loro servi, che fanno una strage, che verrà condannata da Giacobbe, ma ormai la strage è fatta. Questo poi avrà influenze nel ruolo che avranno poi queste tribù all'interno della storia del popolo di Israele. Una vendetta antica, illimitata, implacabile, feroce, perché non viene colpito soltanto quello che aveva offeso, no? Dina, la sorella, ma la sua famiglia e la città che ospitava questa famiglia. Capite? Una vendetta fuori, illimitata appunto. Come spesso accade ancora oggi. Quindi una vendetta diretta, traversa, come ancora oggi la delinquenza comune, che sia chiamata mafia, camorra o altro, ancora attua. La legge del taglione pone un limite. Al danno è data una riparazione proporzionata. Innanzitutto individuando il colpevole, e soltanto in riferimento al colpevole. Restituire quanto aveva danneggiato. Questo poteva avvenire anche se c'era un accordo in un versamento pecuniario, si stabiliva una somma, no? Certamente, un po' come si fa oggi per le pensioni, no? Rimborso, uno perde un dito della mano, beh, se perde il pollice vale più degli altri quattro, le altre quattro dita, come se perde un occhio vale più della mano. Quindi c'era anche un accordo economico, anche la colpa perpetrata per inavvertenza, poteva accadere un incidente, no? Beh, mica colpa, questa colpa veniva assolta, no? Dunque, l'idea della legge del taglione era reprimere questa vendetta indiscriminata, identificando il colpevole, e limitando anche l'azione di vendetta. L'identificazione del colpevole affinché non si perpetuassero i delitti. L'impunità crea facilmente limitazione. Allora, individuare il colpevole e punirlo, quale poi fosse questa punizione, era importante anche per reprimere un po' la violenza, no? Questa legge era in vigore presso i popoli dell'Antico Oriente. Nel codice di Hammurabi, siamo al XVIII secolo avanti Cristo, si legge: se uno schiaccia un occhio ad un altro, il suo occhio sarà schiacciato. Se uno frantuma un arto a un altro, il suo arto sarà frantumato. Se uno spezza un dente ad un altro, il suo dente sarà spezzato. Occhio per occhio, dente per dente, abbiamo citato, no, i due elementi, ma è chiaro che questo si applica poi a tutto il corpo e a tutte le altre situazioni. Isidoro di Siviglia scrive: il taglione è la proporzione della vendetta, cosicché uno subisca in modo equivalente a quanto fece. Dunque, la legge del taglione non è una legge barbara e primitiva, ma è il criterio fondamentale di quella che sarà poi la normativa penale. La riparazione pretesa deve essere commisurata al danno causato. La pena proporzionata alla colpa. Non è questo forse alla base, no, del diritto giuridico? Anche se poi c'è sempre l'interpretazione dell'uomo. I nostri codici penali cercano di applicare questo criterio. Ad un'azione illegale deve essere comminata una pena corrispondente. Più grave la colpa, no, più pesante è la pena. Anche se questo poi non accade davvero sempre. La frase occhio per occhio, dente per dente non è dunque riprovevole, vergognosa. Questo criterio esprime un criterio umanamente buono. Lo troviamo nella legge divina, ma è un passaggio. Non è la legge divina. Comunque è accolto come un inizio di quel cammino verso quell'amore dei nemici che è l'invito fatto dalla legge, a cui noi dobbiamo giungere. In una società dove la violenza, la brutalità, no, era pane quotidiano, oggi forse è diverso, dicono alcuni, ma anche qui possiamo, se diamo semplicemente un'occhiata, no, a un giornale, a un telegiornale o a un qualsiasi notizia di agenzia, notizie di violenza non mancano mai, di brutalità, bombe, accoltellamenti, pistolettate e via di seguito. Per non parlare poi di tutte le altre malvagità che si esprimono con una violenza più subdola. Questo principio comunque lentamente, gradualmente si fa strada per limitare la vendetta e giungere a quel principio della non violenza a cui il giusto è invitato in riferimento proprio a Dio e a Lui che spetta la giustizia, il giudizio. Di fronte a questa legislazione, dunque, che abbiamo detto in quel contesto appare equilibrata e assennata, il Signore sconvolge tutto. Dice, ma aveva appena trovato l'accordo, e invece il Signore sembra far saltare tutto. Io parlo a voi, io vi dico. Sembra paradossale questa esclamazione del Signore, dove si invita a non resistere al nemico, al male. Ed è un male che ci colpisce personalmente, non generico, che può colpire altri, no? La vendetta, rendere male per male, anche secondo la regola del taglione. È come se Gesù dicesse: non vendicatevi di chi vi fa del male, anche se la legge ve ne dà l'opportunità, la legge degli uomini. E Gesù qui non sta proponendo una legge buona al posto di una cattiva, non suggerisce un nuovo codice penale in sostituzione di uno antico, ma sta parlando di compimento, ovvero andare oltre quella norma, realizzando nuove condizioni di rapporti umani, buoni. La sua parola, infatti, non è rivolta ai giudici, ma ai suoi discepoli, come parte lesa. Non opponetevi al malvagio, ovvero non abbiate lo stesso atteggiamento di malvagità. Il che non significa che occorre essere rinunciatari, rifiutare la giustizia, né ancor meno combattere il male. Occorre combattere il male, ma non con le stesse armi, non con le stesse modalità. Gesù non proibisce né di opporsi con dignità agli attacchi giusti. Ricordate, è legato, trascinato dinanzi al tribunale, viene percosso da un soldato. Gesù avrebbe tutto l'interesse a stare zitto, è una situazione pericolosa, no? E invece reagisce: perché mi percuoti? Se ho sbagliato, dimostramelo, altrimenti. Tante volte noi, pur avendo ragione, preferiamo, no, tacere, perché è meglio non inasprire, anche se l'altro è palesemente nel torto. Di fronte all'ingiustizia, la legge di Dio non propone il silenzio, non propone il chinare il capo, la sottomissione come danno minore, no. Gesù chiede di non restituire a violenza violenza, ma amore a odio, bontà alla violenza. Versetto 39, ancora. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu poggiti l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu fanne due con lui. Dà a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Le esemplificazioni risentono certamente delle consuetudini del tempo. In quello schiaffo possiamo individuare quella che potremmo definire la sfera della violenza fisica. Alla violenza fisica, allo schiaffo, non si deve reagire con un altro schiaffo. Un tema biblico, ma lo riprenderemo poi negli incontri di Avvento, Isaia 50, il carme del servo sofferente, ricordate, ripropone l'immagine di questo schiaffo a cui il servo non ha sottratto il volto, né agli sputi, né agli insulti, né la guancia a coloro che mi strappavano la barba, no? A coloro che mi schiaffeggiavano. Dunque, l'immagine dello schiaffo che non viene restituito è l'immagine stessa del Cristo nella passione. Gesù offre se stesso come modello di pazienza forte e di resistenza mite. Ma pazienza e resistenza. Non si piega al male, ma lo affronta con le armi della mitezza, con la forza della pazienza. Poi, quella che potremmo definire l'altra sfera, quella legale, se uno ti porta in tribunale per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Oggi ad azione legale si contrappone un'altra azione legale, no? Non a caso siamo, in quasi tutte le nazioni, comunque anche l'Italia è un buon posto, insieme con gli Stati Uniti d'America, no? Dove di avvocati ne abbiamo tantissimi, proprio perché di lavoro ce n'è. Quindi c'è una continua affermazione, no? Della propria verità attraverso i tribunali. Qui si parla di vesti, la tunica, il mantello. Ora la tunica, quella indossata sul corpo, era, la dignità, no? Della persona. Il mantello elemento più esterno, era usato come protezione dal freddo, dalla pioggia, era detta la casa del povero, che doveva essere restituita. Ricordate quando dice un povero vi dà il suo mantello in pegno, no? Tu non dovrai trattenerlo presso di te la notte, perché lui ne ha bisogno. Erano gli unici indumenti indossati dai contadini palestinesi più umili. Gesù paradossalmente propone di cedere anche quello che è necessario al creditore. L'altra dimensione è quella del lavoro forzato. Non era raro a quei tempi che l'autorità militare o civile requisiva delle persone costringendole a quelle corvée di pubblica utilità, che poteva essere la viabilità, per esempio, no? Riempire le buche di una strada, rendere più agevole il cammino, un po' come è accaduto il vento che abbiamo avuto qualche settimana fa, no? Che ha abbattuto tanti alberi. La corvée Giacobbe non è stata imposta, però si è intervenuti, no? In massa, chi ha potuto dare una mano nel togliere, molti lo hanno fatto anche per interesse personale, per la legna, più che per liberare le strade dal... però altri lo hanno fatto, no? In passato questo era cosa normale per le autorità, ha detto, sia civili che militari, che requisivano le persone per le loro necessità. Oggi non si riesce a farlo neanche con... una volta si chiamavano socialmente utili, no? Quei lavori che venivano svolti da, a favore della comunità, da persone che poi venivano retribuite con un pagamento minimo sociale, un po' come dovrebbe accadere anche per il reddito di cittadinanza, tanto per rimanere in temi attuali. Il paradosso anche qui è che questo aiuto, che è richiesto con la forza, è imposto, deve essere dato volentieri. A chi vi chiede, chi vi costringerà di accompagnarlo per un miglio, tu fanne due. Quindi, dare aiuto non per costrizione, ma volentieri. E poi l'altra, quella del prestito, forse la più difficile. A chi ti chiede, dà. A chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Il prestito, senza diritto all'interesse, andando anche contro la logica del guadagno. Qui l'esempio parla di generosità. Mai rifiutare a chi chiede. Non posso, non posso, non posso. Quante volte, no? Abbiamo sentito dinanzi a richieste non esose, di bisogno. E va, non ha nulla, dice, un prestito, ma se non hai dei beni, no, a sostegno di quel prestito, ma quello chiede perché non ha, se avesse non chiederebbe, no? Quindi c'è una contorta logica nelle nostre pratiche economiche. Pensiamo allo sviluppo che poi avrà questa espressione in Deuteronomio 15 a proposito delle leggi del Giubileo, l'anno sabbatico, quell'anno in cui tutto è azzerato. Tra fratelli non vi debbono essere diaframmi, separazioni, tanto più di ordine economico, che è quello più grave. Questo passo verrà ripreso anche da Paolo nella lettera ai Romani, infatti, al capitolo 12, i versetti 17 e 21, Paolo scrive: «Siate lieti della speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi, non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini». E continuerebbe ancora, ma noi ci fermiamo qui. Lo sforzo dunque di superare il desiderio della vendetta con la legge dell'amore è un ideale che rimane in molti libri dell'Antico Testamento, ma che difficilmente si è tradotto poi nella pratica. Pensate al gruppo dei salmi imprecatori, no? Tanto per avere un esempio. Se noi ne prendiamo uno di questi salmi, il Salmo 109 per esempio, non lo troverete nella liturgia delle ore. Il Salmo 109 è un testo che contiene imprecazioni forti contro coloro che hanno colpito il salmista, che invoca la vendetta contro gli iniqui. Mi rendono male per bene, odio in cambio del mio amore. Suscita un malvagio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra. Citato in giudizio, ne esca colpevole. La sua preghiera si trasformi in peccato. E poi ci va pesante. Pochi siano i suoi giorni. Il suo posto lo occupi un altro. I suoi figli rimangano orfani. Vedova sua moglie. Vadano raminghi i suoi figli mendicando, rovistino fra le rovine, l'usuraio divori tutti i suoi averi e gli estranei saccheggino il frutto delle sue fatiche. Nessuno gli dimostri clemenza, nessuno abbi pietà dei suoi orfani. La sua discendenza sia votata allo sterminio, nella generazione che segue sia cancellato il suo nome. La colpa dei suoi padri, beh, fermiamoci qui, è difficile usare questo salmo nella preghiera, E ce ne sono altri, magari non con la pienezza e la violenza di questo salmo, ma ce ne sono. I suoi figli siano sfracellati sulle pietre, I figli del nemico, tanto per citarne altri. Ma se avete desiderio di conoscerli, Salmo 5, 28, 137, insieme a testi profetici come Geremia, per esempio, anche il mite Geremia, invoca la vendetta sui suoi nemici, da parte del Signore, va vendetta. Gesù soltanto pregherà per i suoi uccisori, e dopo di lui, quelli che, cristificati, no, vivono secondo la volontà di Dio, Stefano che prega per i suoi uccisori. È così di tutti i martiri. Non per essere stati soltanto uccisi, perché non hanno opposto e non perché non potevano. Certo, spesso erano in condizioni di inferiorità, no? Però, come si dice, io muoio, ma ne porto con me qualcheduno, no? No. E non che fossero felici di morire. O meglio, non lo erano umanamente, lo erano in senso spirituale, di fede, perché davano la loro vita per il Signore. Questo sì. Porgere l'altra guancia, dice a chi gli dà uno schiaffo, lascia il mantello a chi tenta di toglierti la tunica, dà a chi ti chiede un prestito. Notate, sono tutti imperativi aoristo che vogliono dare inizio a una realtà nuova. L'imperativo aoristo è qualcosa che inizia ora, che non è mai stato fatto prima nella vita di nessuno. E questo è il comando che il Signore dà a coloro che lo ascoltano come discepoli suoi. Ricordate la cerchia, no? Intorno a sé gli apostoli, i discepoli, la folla. Versetto 43, andiamo più avanti. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Questa antitesi, che diventa il culmine, no? Riguarda il precetto dell'amore del prossimo. L'amore del prossimo certamente era presente, ma qualche scuola aveva aggiunto poi, per paura, l'odio per il nemico. Guardate, questo accade spesso nella storia umana. All'inizio c'è la paura, ed è giusto aver paura perché questo crea gruppo, compatta, no? Crea bisogni. Poi qualcheduno dice, la paura però è un'azione passiva, la violenza invece è una reazione, no? Alla paura, e si giustifica la violenza, diventa un atto di coraggio, di forza, ma è falso. Non è di Dio, certamente. Pensiamo dunque quante volte i nemici sono coloro che non sono come noi, che non la pensano come noi. Il passaggio poi dal nemico nazionale al nemico personale, quello che può essere giustificato, no? In una condizione più ampia, diventa poi premessa per le mie giustificazioni. E se io, come Stato, uso la guerra, no? Per imporre, e poi perché nel privato io non debba fare lo stesso? E invece amerai, agapeseis, il futuro indica un linguaggio legale, ma l'indicazione è quello, il valore è quello di un imperativo categorico, un'esortazione impellente, scusate, un dovere da adempiere, no? Il futuro tiene il luogo dell'imperativo, e il verbo agapao è l'amore senza riserve, quello che non pretende per sé, ma che dona all'altro. Nella scrittura è usato per indicare l'amore di Dio e per l'amore di Dio per l'umanità. Ricordate il famoso capitolo 21, mi ami tu, dirà Pietro, mi ami tu, e Pietro dice ti voglio bene, lo comprendiamo, mi ami, ti voglio bene, e due cose sono diverse. Il verbo agapao, che si distingue da fileo e da eros, dove amicizia o passione, il linguaggio della letteratura. Ora, odierai il tuo nemico, anche questo ci fa un po' impressione, ma dobbiamo ricordare la povertà dell'originale aramaico, che non aveva un vocabolo per indicare l'odio, e questo già ha anche una sua indicazione, un suo valore. E allora, per indicare l'odio, è meno dell'amore, no? Amare meno. Ricorderete quando questo verrà usato, no? Con chi non odia suo padre e sua madre. Così, quando si tratta di Dio e dell'atteggiamento da tenere, no? Non si può non tener conto della chiamata divina. Non c'è giustificazione dell'odio in nome di Dio o della fede, come drammaticamente accade. Ricordate lì dove il fanatismo assume connotazioni omicide, mietendo vittime. Lì dove c'è un'opposizione debole, un tacito consenso. E quindi capite che il non opporsi alla violenza con la violenza non è lasciare spazio, ma trovare un'altra modalità, che è quella di una ferma, certamente, condanna della violenza, a cui si contrappone la legge dell'amore. E pensate, 3 giugno 2010, Monsignor Padovese in Turchia che viene ucciso, 4 gennaio 2011, Salmar Taser, uomo politico, ucciso perché aveva cominciato, no, a proporre l'eliminazione della apostasia, ovvero quella legge che permette l'uccisione, no, di chi era accusato di aver oltraggiato il Corano o il profeta Maometto. E basta poco. Basta poco per questa condanna. E ricordiamo che quando Papa Benedetto XVI aveva chiesto alle autorità pakistane di fare tutti gli sforzi necessari per abrogare la legge contro la blasfemia, no? La risposta fu l'esclusione di qualsiasi emendamento a quelle norme penali sulla blasfemia, sulla bestemmia. Rimane, se conosciamo, abbiamo compreso l'amore, comprendiamo allora chi è il prossimo. Abbiamo già detto molto su questo, no? Il prossimo chi è? Beh, nella comprensione qui biblica, no, a cui Gesù fa riferimento, spesso il prossimo era tenuto l'ebreo, anche se, ricordiamo, la legge di Mosè non ignorava gli immigrati, anche coloro che non erano israeliti, ma che pur vivevano, gli stranieri, che pur vivevano con il popolo di Israele, no? Devono essere amati, perché hanno fatto la stessa esperienza che Israele aveva fatto in Egitto. Cioè, anche tu sei stato forestiero. Nei testi dell'Antico Testamento, ripeto, troviamo espressioni sconcertanti, no? Proprio nella interpretazione ristretta del concetto di prossimo, dove l'amore vale per il prossimo, lo ribadisco ancora, inteso come parente, vicino, connazionale, della mia stessa fede, no? Non vale invece per i nemici. Nella guerra degli inglesi, spieghiamo una cosa fuori da noi, no? Tanto per capire, contro le popolazioni indigene, no? Pensate in Australia, non teniamoci lontani, no? Bene, l'esercito usava le pallottole, no? Quelle cosiddette dum dum, no? Che esplodevano all'interno. Perché? E perché fermavano l'impeto degli assaltatori. Spesso la pallottola semplice non riusciva, tanto era, no, la foga. E allora, dice, l'indigene non è considerato allo stesso livello dell'uomo bianco. È come un animale, va fermato. Come si fermano i cinghiali, no? Il cinghiale, una volta che carica, non lo fermi. E allora si erano inventate le micidiali cartucce a 3 palle, oppure quelle incatenate, no? Che anche non colpendo un organo vitale importante, no? Tuttavia creava uno sconquasso enorme nell'animale, consentendo poi al cacciatore di intervenire. Quindi c'era una sproporzione, ma soprattutto un vedere l'altro come un animale. Questo è il... E dunque, se uno è considerato nemico, va odiato con tutte le forze. Il Salmo 138, no? Censurato nella nostra liturgia, al versetto 21-22 dice: «Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano, e non detesto i tuoi nemici? Sì, li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici». Le guerre sante, gli avversari annientati in un olocausto che non lascia superstiti, né uomini, donne, animali. Addirittura nella scrittura troviamo comandi divini di votare allo sterminio le popolazioni pagane. Negli appunti troverete tutte le citazioni, non appesantisco. Ma anche prima della venuta di Gesù sono prescritti pure gli atteggiamenti che invitano a superare l'odio per il nemico. Si esige l'aiuto di queste persone. Alcuni giusti hanno perdonato e amato le persone che li hanno odiati e perseguitati. Giuseppe, odiato dai fratelli. E permettetemi, Giuseppe aveva dato anche motivo, se vogliamo essere precisi. Però è anche vero che la reazione dei fratelli è esagerata, no? Lo vogliono uccidere, è solo l'intervento di Ruben che fa sì che poi sia venduto. E non tanto per non spargere il sangue, dice, che ci guadagniamo dalla sua morte? Se lo vendiamo, no? Ci guadagniamo anche qualcosa, ce lo togliamo di torno. Comunque, fanno un'azione riprovevole, un fratello viene ucciso poi praticamente, perché in fondo questo è quello che hanno fatto. Qual è la reazione di Giuseppe? E qui bisogna leggere tutto il capitolo della storia di Giuseppe, che da schiavo, diventato viceré d'Egitto, non si vendica, ma li perdona e dice: il Signore ha permesso tutto ciò perché io vi precedessi in Egitto e preparassi per voi un'accoglienza. Guardate che è straordinario, Non soltanto perdona, ma scusa il peccato. Dice, è stato un mezzo che il Signore ha usato, no? Per salvarvi in questo momento di carestia. È davvero straordinario, considerate anche la trasformazione che Giuseppe ha, da figlio viziato e egoista, diventa un uomo di grande sensibilità, ricco di misericordia, di bontà. Eppure ne ha subite tante nella sua vita. Pensate anche alla storia di Davide. Odiato da Saul, più volte perseguitato e quasi ucciso, quando braccato all'occasione di vendicarsi, non uccide. E anche alla fine della sua vita, quando il figlio Assalonne si ribella e lo avrebbe ucciso, Davide piange la morte del figlio, al punto che Joab, il capo delle sue forze armate, no? Dice a Davide: tu ami più quelli che ti odiano che quelli che ti amano. Tu piangi a Salonne che voleva ucciderti, e così colpisci anche quelli che per te hanno combattuto. Dunque, siamo ancora una volta invitati da Gesù a superare i nostri limiti. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? La prima carità è pregare. Perché soltanto così, pregando, si diventa figli del Padre che a tutti dà la vita. Dio infatti non si mostra come un esattore. Signore, se tu giudicassi secondo giustizia, chi si potrebbe salvare? Giustizia degli uomini. Dio non applica la legge del taglione, come molti vorrebbero, ma lascia spazio alla conversione, sperando fino all'ultimo. Perché anche i pagani, i peccatori, amano chi li ama. E dunque, qual è la differenza? Amate, pregate, questi imperativi nella forma presente, dice: voi pregate, beh, forse non pregate bene, eh? Quella preghiera dovete portarla più avanti, nella volontà di Dio, una preghiera intensa e per un nemico. Dunque, pregare, amare non chi lo merita, come spesso si intendeva, Gesù propone un modello che rende esplicito l'amore per i nemici, coloro che non lo meritano affatto, coloro che perseguitano e che per la comunità diventano prossimo. E la motivazione è dato dal criterio che è Dio stesso, perché Dio ama generosamente, senza porre nessuna condizione. Diventati figli, noi non possiamo amare diversamente dal Padre, altrimenti non lo siamo. E a proposito della ricompensa, Luca più opportunamente, nell'episodio parallelo, sostituirà il vocabolo mistos con caris, no? Dice: quale grazia avrete se voi amate? Quale ricompensa? Ora, la ricompensa di per sé non è un qualcosa di materiale, appunto per evitare fraintendimenti, Luca parla di grazia, ovvero di un allargamento del cuore, dove l'obbedienza al comandamento è la ricompensa al comandamento. E questo era già ancor prima di Gesù. Un rabbino, interpellato dal suo discepolo: quale ricompensa avrò per aver obbedito al comandamento? E la ricompensa è la legge, è l'aver obbedito, è l'aver compiuto il comandamento, è la grazia. Tanto che poi, continuando, digiuno, elemosina, preghiera, non sono per ricevere, ma la preghiera, il digiuno, l'elemosina, è esperienza di comunione con il Signore, dove il cuore è il terreno dove tutto nasce e viene portato avanti. Il digiuno praticato con il cuore, così l'elemosina, così la preghiera, diventano incontro, occasioni di incontro con il Signore. Questa è la logica di Dio, una logica lontana dall'uomo. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Badate, questo richiamo appartiene al Levitico, 19, versetto 2, la prima lettura, in quella inclusione che abbiamo detto prima, tra l'inizio della prima lettura e la fine dell'Evangelo, che in un certo senso racchiudono il lezionario di questa domenica. Questo versetto, siate perfetti, va esplicitato con Luca 6,36. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. La santità di Dio è dunque nella sua misericordia. Ed è questo il culmine dell'intera scrittura. Ma Gesù sta forse proponendo qualcosa di impossibile? No, perché in quel come noi ritroviamo la nostra possibilità. Noi in Cristo riceviamo la forza e la capacità di realizzare questo progetto. Non è legato alle nostre sole forze. Come io noi non siamo chiamati ad essere di più, ma ad essere come, in quanto Lui stesso ci sostiene e ci guida. Dio si oppone al malvagio. Dio non volta le spalle all'uomo, anche se questi magari se lo merita. Gesù ha vissuto realmente da figlio. Per questo ha pregato per i suoi nemici, ha pregato fino all'ultimo per Giuda. Lui ha dato valore a quell'imperativo che noi usiamo spesso in forma negativa, tale padre, tale figlio. Notate, qui in Gesù assume il valore vero, è misericordioso, è giusto come il padre. Noi quando diciamo tale padre, tale figlio, in genere è sempre per dare un giudizio negativo, no? La mela marcia, il frutto cattivo dall'albero cattivo, cade una mela lontano, un frutto lontano dall'albero, sono tutte immagini che noi abbiamo caricato di negatività. I cristiani, figli adottivi di Dio attraverso il figlio Gesù, sono chiamati ad assomigliare al Padre, creati a immagine e somiglianza, Genesi. La somiglianza è da esercitare nella vita, e il merito non è dell'uomo. Noi non potremmo fare, noi cristiani, non potremmo fare più degli altri uomini. Il di più, per non essere satanico, è quello che viene da Cristo. Configurati a Lui nel battesimo, viviamo la perfezione che Lui ci ha dato, la vita nuova. Dunque, non sforzarci per diventare perfetti, ma accogliere la perfezione filiale che ci è stata donata. E chiudo con la preghiera di Colletta. O Dio, che nel tuo Figlio, spogliato e umiliato sulla croce, hai rivelato la forza dell'amore, apri il nostro cuore al dono del tuo Spirito e spezza le catene della violenza e dell'odio, perché nella vittoria del bene sul male testimoniamo il tuo Evangelo di riconciliazione e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.